Buongiorno e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet, la trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la rivista scritta dagli studenti per gli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria in tutta Italia. Oggi con noi a parlare di spettacolo c'è Jacopo del liceo scientifico Azzarita di Roma.
Ciao a tutti.
E naturalmente c'è in collegamento anche Simonetta Mitola da Torino. Buongiorno Simonetta.
Buongiorno Simona, buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori. Siamo qui a Torino e sono in compagnia di Gioele.
Ciao.
Ciao Gioele, uno studente del liceo classico Alfieri di Torino con un nuovo look primaverile, vero?
Sì. Comincia a far caldo.
Comincia a far caldo anche qui al nord. Ok, ripassiamo la linea a Simona, Roma.
Allora, riprendiamo la linea, visto che parliamo di spettacolo, cinema, anche naturalmente di musica, ci ascoltiamo il primo brano di oggi, Avril Lavigne con Girlfriend.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
So fine, I want you, mine, you're so delicious. I think about you all the time, you're so addictive. Don't you know what I can do to make you feel alright? Don't pretend I think you know I'm damn precious. And hell yeah, I'm the motherfucking princess. I can tell you like me too, and you know I'm right. She's like, so whatever. You can do so much better. We should get together now.
Zainet, la radio che dà voce agli studenti. Andiamo ad ascoltarci la scheda preparata dalla nostra redazione per sapere quali sono le novità per questo fine settimana.
In questo periodo di grande incertezza politica segnaliamo con piacere un libro sul quale è opportuno riflettere, Leader e masse, del sociologo ed editorialista Francesco Alberoni. Si tratta di un'attenta e dissacrante analisi del carattere e del modo di agire dei principali esponenti politici italiani e internazionali. Per gli amanti del film, invece, ricordiamo l'uscita di Border Town con Jennifer Lopez e Antonio Banderas, di Norbit con Eddie Murphy, di Still Life del regista cinese Jia Zhang Ke e dell'Amore Giovane con Mark Webber e Catalina Sandino Moreno. Agli amanti della satira, infine, consigliamo lo spettacolo di Roberto Benigni su Dante che il comico toscano sta portando in scena in questi giorni a Milano.
E questa era la scheda di Radio Zainet. Oltre ad Alberoni, noi vi segnaliamo i libri che sono in classifica. È già al primo posto Le pecore e il pastore di Andrea Camilleri. Jacopo, cosa ne pensi di Andrea Camilleri?
Ma Andrea Camilleri è sicuramente un grandissimo scrittore. Io devo ammettere, non ho letto molto di Camilleri, ho letto uno di quei romanzi di Montalbano, però ho visto pochi mesi fa al Teatro Eliseo di Roma lo spettacolo tratto dal libro quello del telefono,
La concessione del telefono,
e devo dire che come spettacolo teatrale, che tra l'altro l'adattamento era proprio suo, funzionava molto, perché erano brevi scene quasi a livello cinematografico come adattamento teatrale, era molto particolare.
E beh, bisogna dire che Camilleri ha anche un passato proprio come regista teatrale. Noi lo conosciamo ormai solo come scrittore, ma devo dire che insomma ha un discreto curriculum in questo senso. E di Camilleri in classifica c'è ancora l'altro, Il colore del sole, e il nuovo Le pecore e il pastore è già stato oggetto di alcune polemiche per la sua trama, perché riferisce di un episodio che sarebbe accaduto 50 anni fa, una storia tra due conventi, alcune monache che decidono di sacrificare la propria vita per darla in cambio a quella di un monsignore. Insomma, già polemiche ce le potevamo immaginare, forse, probabilmente
Jacopo. Sì.
Allora, abbiamo anche accennato un po' al teatro, e io passerei la linea a questo punto a Torino, a Simonetta Mitola, che credo abbia da farci ascoltare qualcosa, vero Simonetta?
Sì, giustissimo Simona, perché qui a Torino dalla settimana scorsa e fino a domenica 25 febbraio sta andando in scena al Teatro Carignano di Torino il Macbeth di William Shakespeare per la regia di Walter Malosti, vero Joele?
Sì, infatti è uno spettacolo che ha prodotto dalla Fondazione del Teatro Stabile qui a Torino, e sarà l'ultimo ad essere rappresentato nella storica sala del Teatro Carignano, sempre qui a Torino, e prima della chiusura per la ristrutturazione che durerà all'incirca 2 anni.
Ecco, quindi per 2 anni purtroppo non potremo andare al Teatro Carignano, che è veramente molto bello.
Poi c'è Walter Malosti, ha anche detto un confatto particolare, cioè che da tanti anni voleva mettere in scena il Macbeth, questa opera di William Shakespeare, e una delle poche tragedie che aveva letto da ragazzino, e che gli era piaciuta particolarmente perché gli era parsa uno specchio per la complessità e l'oscurità del mondo in cui stiamo vivendo.
Ecco, quindi uno specchio contemporaneo. Diciamo che questo Macbeth, prima di ascoltare poi l'intervista che abbiamo realizzato al regista e attore, perché recita anche nel Macbeth Walter Malosti, e questo Macbeth è stato definito tecno-barocco per la musica che è molto presente, per queste tre streghe che sono travestite un po' da transessuali, hanno queste zeppe molto alte, e anche per gli elementi guerreschi, ci sono moltissimi fucili, mitra, e poi anche la componente della danza e del melodramma hanno un ruolo centrale. Insomma, una rivisitazione abbastanza in chiave moderna del Macbeth, ma ascoltiamo che cosa ci ha detto Walter Malosti di come sta andando la rappresentazione.
Ma intanto c'è un dato positivo, che tutto è esaurito da qui all'ultima replica, che è il 25. È un spettacolo molto complesso, grande, si trova un po' di tutto, c'è la danza, c'è la musica, le arti visive.
Il Macbeth è un testo classico, il suo allestimento introduce quali innovazioni?
Intanto c'è una nuova traduzione, ogni volta che si getta luce su un testo di questo tipo si scoprono sempre tante cose nuove. Insomma, un po' sono visioni che sono venute fuori dal testo, insomma, di per sé. Abbiamo visto una nuova traduzione di Montanari, che è stata poi adattata da me, ma molto attenta a riportarci a un piano anche contemporaneo, senza perdere l'altezza della lingua. È un'operazione curiosa, è molto spettacolare.
Il protagonista commette una serie di omicidi per raggiungere i propri obiettivi. Quanto può considerarsi attuale questa tragedia del 1600?
Direi tantissimo. Io non ho voluto attualizzarla nel senso di identificare questo clan, che è il clan di Duncan, che poi viene ucciso da Macbeth, con un clan mafioso, chi per esso, insomma, ma insomma, non è difficile applicare varie parti del testo all'attualità.
La colonna sonora è stata eseguita da Fabio Barovero dei Mau Mau. Che ruolo svolge la musica in questa rappresentazione del Macbeth?
È importantissima, è una doppia guida, cioè siamo partiti dal melodramma in realtà. Abbiamo un suono quasi cinematografico, perché abbiamo una presenza di suono costante in tutto lo spettacolo, a volte al limite dell'inaudibile, ma come fosse un film, diciamo, come idea di colonna sonora.
Sempre più spesso a teatro, per fortuna, si vedono tra il pubblico dei ragazzi, anche se sono sempre troppo pochi. In che modo si può attirare il pubblico giovane, e perché i giovani dovrebbero venire a teatro?
Sì, purtroppo ci sono tante cose noiose a teatro. Io cerco di non deluderli quando vengono, insomma. Cioè, l'ideale è che quando vengono trovino qualcosa che in qualche modo interessa agli adulti, può interessare anche a loro. In realtà è una cosa necessaria, secondo me, per la crescita culturale della gente e permette agli uomini di interrogarsi appunto a un livello alto sulle proprie, sui propri pensieri, sulle proprie emozioni, e a volte di rispecchiarsi anche nei corpi, nelle, appunto, nelle emozioni. Il teatro ha la grande particolarità di essere un racconto che si svolge dal vivo.
Bene, questo era Walter Malosti, un attore e regista torinese che appunto sta recitando all'interno del Macbeth di William Shakespeare, che è possibile vedere fino a domenica. Tra l'altro era un po' di tempo che non recitava, ma ha detto che in realtà aveva bisogno di tornare a recitare perché si stava ammalando. Poi tu, Gioele, volevi segnalare un altro spettacolo teatrale qui a Torino.
Sì, c'è Gioppe Covatta qui al Colosseo di Torino, che col suo nuovo monologo tra prosa e musica, che non è un solo, che non fa solo la parte dell'attore ma anche quella del cantante,
sì,
ed indossa i panni del peccatore appunto in questo, questa rappresentazione,
in questo monologo che si intitola Seven, sì. Esatto, va bene, ripassiamo la linea a Simona, Roma.
Siete sempre in ascolto di Radio Zainet. Beh, stiamo parlando di teatro, io a questo punto vorrei chiedere un commento al nostro Jacopo. Cosa ne pensi del teatro, lo frequenti, ti piace?
Ma io diciamo che per il teatro è una sorta, è una passione che ormai sono 10 anni sull'opera più che sul teatro di prosa, e niente, no, è una cosa molto interessante. Molti ragazzi lo guardano con un occhio negativo, ma più che altro perché, diciamo, adesso non vorrei sembrare retorico, però purtroppo lo sarò, che i media, la televisione, i giornali non trasmettono in modo adeguato ai giovani questa grande arte. Spesso in televisione, per parlare appunto, diciamo nel mio caso, di opera, si arrivano vecchi critici che non comunicano a livello dei ragazzi, iniziano ad usare tutti i linguaggi tecnici, no, perché c'è il punto coronato e la croma e la cosa maggiore, minore, e quindi alla fine un ragazzo che non completamente digiuno in materia non si interessa minimamente all'argomento. È sicuramente una cosa che quando viene scoperta il teatro ti prende con tutta l'anima, sicuramente.
Comunque una buona notizia l'abbiamo data già la scorsa settimana, sono i dati di Federculture che dicono che gli spettatori davanti al palcoscenico adesso sono superiori a quelli che vanno allo stadio. Una buona notizia, no?
Già una cosa, sicuramente.
Senti, invece del Macbeth volevi dire qualcosa a proposito di quello che abbiamo ascoltato a Torino? Tu il Macbeth lo conosci come opera?
Io sì, vabbè, dall'opera di Verdi, che vabbè, ricordiamo che Giuseppe Verdi ha preso 3 libretti dalle opere di Shakespeare, il Falstaff, il Macbeth e e l'Otello. E niente, io trovo che...
Preparatissimo,
Io trovo che molto spesso le tragedie di Shakespeare, come anche le tragedie di altri grandi autori del passato, vengano in un certo senso un po'... Non trovo la parola, però l'attualizzazione di queste vicende alla fine è quello, secondo me, molto spesso che fa allontanare i giovani dal teatro, perché uno si aspetta magari di andarsi a vedere il Macbeth con le streghe, invece io adesso lo spettacolo di Torino non l'ho visto, però vedersi al posto di 3 streghe 3 mezzi transessuali che si muovono sulla scena, secondo me non è una cosa che convince appieno un pubblico di giovani.
Lo trovi troppo ardito, diciamo?
Sì, troppo ardito, sì, troppo ardito.
E ci sono infatti magari chi preferisce le versioni più classiche.
Più classiche, sì.
Poi ci sono queste sperimentazioni, a volte riescono meglio, a volte riescono peggio.
Non dico che non bisogna, non dico che sono contro il teatro sperimentale, solamente che uno deve partire da un allestimento classico, metterci del suo, però senza allontanarsi troppo da quello che era l'idea, da quella che era l'idea originale dell'autore.
Ancora musica qui a Radio Zainet, ci sono i Tech Debt con Shine.
Zainet, la scuola che fa radio.
You're such a big star to me. You're everything I wanna be. But you're stuck in a hole. And I want you to get out. I don't know what there is to see. But I know it's time for you to leave. We're all just pushing along,
trying to figure it out, out, out. All your anticipation pulls you down when you can have it all. You can have it all. It's not good for your health. I know that you can change, so clear your head and come round. You only have to open your eyes. You might just get a big surprise, and it may feel good. And you might want to smile, smile, smile. Oh, don't you let your demons pull you down, 'cause you can have it all.
Parliamo di cinema adesso. Jacopo, l'ultimo film che hai visto?
Io purtroppo sono più di 2 settimane che non vado al cinema. L'ultimo film che ho visto è stato Saturno Contro di Özpetek, che a me è piaciuto molto.
A me non tanto, ecco. Ne abbiamo già parlato, prima.
Già parlato prima.
L'ho trovato un po', come dire, poco approfondito. Forse una brutta copia del più riuscito Le Fate Ignoranti, secondo me. Invece te lo trovi, tu lo trovi?
Sì, l'ho trovato molto interessante sotto certi punti di vista, sì.
Sentiamo che cosa ne pensa il nostro critico del venerdì, Paolo Perrone, benvenuto a Radio Zainet.
Ciao, grazie. Ma cosa penso di Saturno Contro in particolare, mi chiedi?
Sì.
Ma guarda, io credo che non sia il film più riuscito di Özpetek, e questa descrizione di una famiglia alternativa, che è un po' un suo leitmotiv, no, se vogliamo, che ha, per carità, assolutamente diritto di cittadinanza, come dico io in questi casi, non mi sembra particolarmente, come dire, emergere in maniera brillante da questo film, che per il quale forse anche le descrizioni psicologiche dei personaggi mi sembrano piuttosto affrettate. Cioè, se l'idea di famiglia allargata è quella che si vede in Saturno Contro, devo dirti la verità, non suscita in me, da spettatore, sia chiaro, un interesse particolare. Mi sembra quasi che di questi personaggi non importi più di tanto al pubblico il loro destino. Forse è un problema di scrittura, cioè del fatto che il film abbia tanti elementi, tanti personaggi, e forse non li gioca dal punto di vista dello spessore psicologico come aveva riuscito a fare invece Özpetek nelle Fate Ignoranti, o in un film, quello che per me è il più bel film di Özpetek, La Finestra di Fronte, che affrontava però un tema e un argomento sicuramente diverso.
Jacopo, tu avevi una curiosità su un film in uscita questa sera?
Sì, sul nuovo film dei fratelli Taviani, La Masseria delle Allode, che non so, volevo sapere se magari lei l'aveva già visto, e volevo sapere come era stato trattato appunto dai fratelli Taviani il tema appunto dell'eccidio degli armeni in Turchia.
Dunque, il film non l'ho visto, è stato presentato al Festival di Berlino, dove era un po', diciamo, in anteprima. Quindi sono molto curioso anch'io, perché i Taviani fanno un cinema molto rigoroso, molto impegnato, molto, come dire, molto d'autore. Però in questo caso vanno a trattare un tema, come dicevi tu, quello del genocidio armeno, che è un tema apparentemente molto lontano dalle loro corde, in realtà un tema su cui le polemiche sono ancora molto forti, molto sentite. Ho letto che è un film come dire, violento, anche un film duro, un film che quindi non si nasconde dietro a un dito, fa emergere attraverso una storia privata di famiglia quello che è stato appunto un genocidio, quindi un'uccisione di massa. E so che le polemiche sono state molto forti, proprio sul versante internazionale, appunto la finestra di Berlino sicuramente ha alimentato questo tipo di polemiche. Ripeto, gli italiani fanno un cinema molto rigoroso, quindi credo che non ci sia nel loro cinema nulla di estremamente gratuito o banalità, quindi se hanno scelto di trattare questo tema avevano gli elementi e le corde per poterlo trattare come loro sanno fare, quindi andrò sicuramente a vederlo e poi potrò esprimere un parere più preciso.
E tra le altre uscite, Paolo, anche 300, attesissimo, ci puoi dire qualcosa?
Sì. Sì, anche questo è un film che, chiaro, ha già suscitato anche qui molti contrasti, perché la battaglia delle Termopili viene descritta in un modo molto fumettistico e poco storico, così pare, insomma, no? Cioè la verosimiglianza storica è abbastanza trascurata a vantaggio di una epica che è quella che nasce dalle graphic novel di Frank Miller. Abbiamo già visto una trasposizione filmica che è Sin City, tratta dai fumetti, chiamiamoli così, ma è un po' riduttivo, di Frank Miller. Qui siamo dalle stesse parti dal punto di vista dell'epica, della violenza, della durezza, del sangue che scorre, insomma, con una certa insistenza, un certo compiacimento, se vuoi. Questi combattenti sembrano quasi un'icona del machismo, no? In alcuni casi, soprattutto l'esercito persiano, mi sembra di aver letto. Il film ha molto a che vedere con il videogame, d'altronde è stato girato tutto in blue screen, quindi con attori che hanno recitato davanti a fondali vuoti, virtuali, e poi tutto quello che si vede è stato aggiunto dopo dalla computer grafica. Quindi un'operazione a cavallo tra cinema e fumetto che segna un altro punto, un'altra evoluzione possibile proprio in questo rapporto che è stato sempre fecondo e che ha portato anche a grandi risultati.
Altre domande da Torino, Simonetta.
Ciao Paolo, buona giornata. Sono
Ciao,
qui.
Simonetta.
Ciao, sono in compagnia di Gioele del Liceo Classico Alfieri, che invece ha una domanda per te su un'altra uscita di questo venerdì.
Sì, io volevo chiederle, dato che oggi uscirà nelle sale Still Life, che ha tra l'altro vinto anche il premio del Leone d'Oro a Venezia, volevo chiederle se è proprio vero che i cinesi, non hanno che sono coloro che hanno fatto questo film, non hanno apprezzato questo film che invece da noi è stato premiato.
Sì, si dice che sostanzialmente i film cinesi che noi premiamo annoiano gli stessi cinesi, che in realtà la maggioranza dei cinesi ignora le opere che vincono i festival in Occidente. Insomma, è da vedere o no questo Still Life?
È tutto abbastanza vero quello che avete detto, cioè c'è la Cina è enorme ovviamente, quindi se la divisione, la spaccatura tra cinema d'autore e cinema popolare, quindi tra un pubblico che fa certe scelte più vicine ai gusti consueti ed altri più marginali, più di nicchia, beh, immaginatevi cosa sia in Cina, per esempio. Ed è vero che c'è un prodotto da esportazione che arriva da Oriente, che non è, cioè per certi versi può essere il prodotto alla Foresta dei Pugnali Volanti o Hero, cioè Zhang Yimou, per esempio, quindi il K e Spada, il grande colossal prodotto da Tarantino. C'è un cinema d'autore che è anche qui un prodotto di esportazione che spesso vince premi importantissimi come il Leone d'Oro di Venezia, per esempio per Still Life, e che viene, come dire, sicuramente trascurato in patria, non giudicato come un film adatto alle grandi platee. La questione di Still Life è curiosa perché è stato il film sorpresa della mostra a settembre, film inserito all'ultimo momento, un film che in pochi, ricordo, hanno visto, io lo vidi, ma come dire, a mezzanotte, in una proiezione veramente l'ultima della giornata, immaginatevi dalle 8:30 del mattino che si vedono film, e fu Leone d'Oro, quindi una cosa particolarmente curiosa. È ambientato in una regione particolare, questa regione delle Tre Dighe, dove in un grande fiume c'è un villaggio sommerso, che viene sommerso proprio per la costruzione di questa diga, quindi, come dire, il processo di ammodernamento della Cina, che inevitabilmente va a discapito del proprio passato. Allora, questo è uno dei motivi per cui forse il film è stato un po' osteggiato anche in patria, perché va a raccontare di una Cina nuova che in molti auspicano e vogliono, ma che inevitabilmente va a calpestare le tradizioni, la secolarità di qualcosa che ormai è destinato a scomparire. E in questo senso il film ha assolutamente una sua valenza e una sua centralità.
Bene, grazie Paolo. Prima di salutarti, solo una battuta brevissima su Hollywoodland, che è quest'altro film che esce sempre stasera.
Mi piace molto l'interpretazione di Adrien Brody, che è il protagonista insieme a Ben Affleck. È un film che ricorda molto The Black Dahlia di Brian De Palma. Non a caso li vedemmo insieme proprio a Venezia, tanto per tornare con la memoria al Lido. È un film che, pur non essendo un capolavoro, racconta bene cosa è stata la Hollywood degli anni 50, per cui potrebbe valer la pena e il prezzo del biglietto.
Va bene, allora andiamo a vederlo. Grazie per i soliti preziosissimi consigli. Buona giornata e grazie.
Grazie a voi.
Ciao. Bene, a questo punto, Gioele, direi di ascoltarci insieme, facendo un tuffo indietro nel tempo, il flashback di Radio Zainet di oggi.
Legato alla musica. Brutte notizie, ragazzi, per tutti i fan dei Ten Years After. Ieri, infatti, il gruppo di Nottingham ha tenuto il suo concerto d'addio al Rainbow Theatre di Londra. Non c'è stato nulla da fare, la separazione era già nell'aria e lo dimostra il disco solista di Alvin Lee uscito all'inizio dell'anno e dal titolo significativo On the Road to the Freedom. Pare, infatti, che al bravo chitarrista stessero ormai stretti i compagni di sempre, ma adesso sentiamoceli quando erano al meglio. Torniamo, infatti, ai fasti di Woodstock con I'm Going Home. Loro sono i Ten Years After.
Baby, I go home, y'all. She my baby. Oh, baby, won't you see my wife? Baby, don't go. 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 Man, you crazy, so I love my baby with red dress on. I love my baby with red dress on. I'm gonna shake it all out, darling. I'm gonna have fun, fun. Yeah. Woo! Oh, baby, I love that way you walk. Yeah. One more month, too far to show. Need to get around on that go-cat, go-cat, go. Step on my blue suede shoe. Make it to the family off my blue suede shoe. Back that up. Got a fried, when she fried my bed that night. I got a cool man being that she to me. Top down my fancy double being to me. Yeah, coming on a baby, whole lot of shit going on. Coming on a baby, whole lot of shit going on. We're thinking, whole lot of shit going on. Man, shake it, baby, shake. But shake it, baby, shake. Shake it, baby, shake. Shake, baby, shake. Well, love me, baby, I love when what to me go. My baby, love me.
Bentornati in studio con Flashback, il vostro appuntamento quotidiano con la storia del grande rock. Avete appena ascoltato i Ten Years After con I'm Going Home. Il festival di Woodstock nell'agosto del 1969 diede fulgurante notorietà a questa formazione inglese. La vertiginosa I'm Going Home, eseguita con piglio virtuosistico dal chitarrista Alvin Lee, fu uno degli inni di quell'evento e servì al gruppo per ritagliarsi un posto nella storia del rock. Il sound della band è un blues bianco con tendenze hard rock e un piglio swingante nelle lunghe divagazioni strumentali, specialmente del chitarrista Lee, leader della formazione. canzone. L'effetto Woodstock dura per tutto il 1970 e fino ai primi del 1971, condizionando la vena musicale che si appiattisce successivamente, perdendo la vena progressiva e prediligendo facili temi hard rock, ricchi però di notevoli giochi di prestigio chitarristici. Il gruppo si scioglierà nel 1974, dando un memorabile concerto al Rainbow di Londra, anche se ci sarà una breve reunion nel 1989, ma i fasti di un tempo rimangono nella storia.
E abbiamo ascoltato il flashback di Radio Zainet. Allora, Gioele, siamo in chiusura.
Sì,
Ti saluto, però.
Sì, volevo ricordare un appuntamento qua a Torino con Simone Cristicchi,
il vincitore del Festival di Sanremo.
Di Sanremo, giovedì 29 alle 9 di sera, che si troverà al Laboratorio delle Idee del Sermig. E il biglietto partirà ancora a un costo di 12 euro.
Bene, pensi di andare a vederlo?
Sì, mi ispira come.
Ti piace comunque lui come cantante. Sì, sì. Benissimo, grazie allora, Gioele. L'appuntamento è per la prossima settimana. Buon weekend a tutti, ciao Simona, a tutti gli ascoltatori un saluto.
Un saluto a Simonetta e Gioele, un saluto a tutti quanti i nostri ascoltatori e un saluto al nostro Jacopo del liceo Azzarita di Roma. Cosa farai questo fine settimana?
Questo fine settimana domani vado a un concerto e dopodomani casa.
Per chi di voi invece andrà, per chi dei ragazzi che ci ascoltano andrà al cinema, ricordate che le recensioni dei film più belli verranno pubblicate, se le invierete naturalmente al nostro sito sulla rivista Zainet. Il sito è www.zai.net e il sito della nostra trasmissione invece è www.radiozainet.it. L'appuntamento alla prossima settimana, buon weekend a tutti! Help me show my love. We'll be right back.